Mercury Comics. L'angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Ciao a tutti, io sono nello stand della Fandango, dove, come sapete già dagli anni passati, ci sono diverse case editrici, ci sono Becco Giallo, Coconino e altri, e noi abbiamo qui Cristian di Becco Giallo. Ciao Cristian.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, ci racconti un po' che cosa bolle in mente alla Becco Giallo?
Beh, allora, sicuramente si avvicina un anniversario importante che noi sentiamo, che è quello della strage di Piazza della Loggia.
Sì.
Noi abbiamo già dedicato un fumetto a questa strage e adesso finalmente usciremo con il volume 2.
Ah.
Il volume 2 di questo fumetto si con un tempismo che a noi piace,
sì,
si occuperà proprio delle indagini giudiziarie sui potenziali, potenziali,
sì,
colpevoli. La cosa interessante è che proprio adesso, in questi ultimi mesi, per due dei tre indagati principali il processo è ricominciato da zero,
sì,
quindi siamo sul pezzo.
Erano usciti sui giornali i titoli, si ricomincia.
Esatto, e quindi noi daremo il nostro piccolo contributo con un'analisi che però, pur fumetti, sarà molto molto rigorosa, perché gli autori hanno seguito veramente tutte le fasi.
Sì, infatti Becco Giallo è nota per fare fumetti che ricalcano la cronaca e i fatti ancora,
sì,
diciamo, non chiariti.
Assolutamente sì, poi in questi casi, esatto, è un fumetto che rientra nel filone del misteri d'Italia,
infatti,
dei tristi misteri d'Italia di cui non si sa mai colpevole. E tra l'altro è uno dei fumetti probabilmente più preciso nei dettagli, e personalmente anche con uno stile efficacissimo, sia nel disegno che nel...
autori è stata
sì, veramente minuziosissima, incredibile,
attenta.
Infatti è il primo nostro fumetto a due volumi,
ecco.
Questo è uno. Poi, se devo spararti un'altra novità molto più leggera ma che a noi piace tantissimo, ci sarà una enciclopedia sragionata, così la chiamiamo,
sì,
della bicicletta.
Ecco.
Questo è un fumetto che uscirà un po' più avanti e viene dagli autori, due ragazzi padovani di Quasi Quasi Mi Sbattezzo, che non sono non hanno uno stile tecnico degno di Michelangelo, però hanno uno stile narrativo eccezionale. E quello che posso dire, avendo visto le bozze dell'enciclopedia della bicicletta, che sarà sia storica che tecnica, è che è un libro divertentissimo, ma sono dei geni veramente.
I ciclisti all'ascolto.
Sì, ma sono veramente due geni, quindi non sono proprio... sarà veramente un ottimo libro. Questi principalmente, poi...
Beh, mentre tu ci pensi, io ricordo agli ascoltatori che la Becco Giallo è la casa editrice che ha portato alla stampa Pop Comics, che noi abbiamo intervistato, e che è un'operazione molto interessante che può far capire a tutti quello che sta succedendo a livello finanziario nel mondo mondiale italico, perché comunque ci siamo anche noi. Pop Comics era un'opera teatrale che è diventata poi anche un fumetto, e che ritrae di fatto l'attore principale, che racconta come le bolle economiche prima,
esatto,
o poi scoppiano.
Esatto, Pop Economics è prima di tutto uno spettacolo teatrale molto semplice ma molto efficace, e tant'è che sta girando anche nelle scuole. Il fumetto è infatti la sua traduzione ed è... utilizza delle metafore che sono lampanti,
sì,
per spiegare dei concetti difficili, molto difficili.
Ricordo ancora la figurina.
Esatto, la famosa figurina del portiere, la figurina interrogabile di figurine di ogni bambino.
Infatti.
Che diventava sempre più preziosa, magari, cioè, anche se non era del calciatore più noto dell'intero album. Però appunto era la figurina più ricercata. E questa figurina diventa una metafora molto efficace per spiegare la bolla finanziaria e tutto ciò che è partito dai mutui per le case in America e che è diventato un fenomeno globale. Un'altra metafora che a me piace molto è quella delle polpette.
Sì.
Le polpette che sono appunto i fondi...
Che si sa che nel ristorante prendere la polpetta può nascondere qualche insidia.
Tante volte i ristoranti chissà cosa ci mettono. Purtroppo, ahimè, anche i fondi che le banche ci hanno offerto sono tante volte fatti da scarti come le polpette ai ristoranti. Il problema è che gli organismi che vanno a controllare la bontà di queste polpette sono pagati dalle banche.
Sono pagati dalle banche, quindi non è esattamente il basso. Immaginate che in un ristorante qualcuno pagato dal ristorante vada ad assaggiare la polpetta fatta con tutti gli scarti dei mesi precedenti e dica: ma ottima questa polpetta!
Esattamente, sì. Il libro proprio va a spiegare queste cose con altre metafore ancora più divertenti. C'è una storia di porcellini, il Titanic, però alla fin fine, nonostante dipinga uno scenario abbastanza catastrofico come quello della crisi attuale, ha un finale di speranza che non rivelo, ma che dice più o meno che siamo tutti colpevoli, ma proprio perché siamo tutti colpevoli
possiamo anche fare tutti la differenza.
Esatto.
E poi un libro che io aspettavo, lo aspettavo al Salone del Libro dell'anno scorso, però non ce l'avete fatta, o meglio, l'avete stampato ma non l'avete portato per qualche disordine organizzativo, che era quello su Adriano Olivetti.
Sì.
Io più tardi presenterò una conferenza sugli asset intangibili, quindi ci lavoro con le cose che diceva Adriano Olivetti anni fa e conosco abbastanza bene la vita di Adriano Olivetti. Appena ho trovato questo libro in libreria me lo sono preso e devo dire complimenti, perché pur sfruttando uno stratagemma quasi fantascientifico, cioè una ragazza va a chiedere la tesi ad Adriano Olivetti e lo incontra nel treno, che sarà il treno dove poi Adriano Olivetti verrà trovato morto. E vabbè, il complottismo però lo lasciamo perdere, perché ci sarebbe tanto da dire sul treno dove è stato trovato morto Adriano Olivetti. Ma al di là del complottismo, questa è la scusa per raccontare tutta l'idea che c'era dietro la comunità di Olivetti.
Esatto, sì, il libro è quasi toccante, perché Adriano Olivetti aveva delle idee che lo rendono veramente un imprenditore e anche un rivoluzionario, che adesso è probabilmente ancora attualissimo, forse lo è in una maniera ancora più immediata adesso. Il libro, con pochi tocchi, perché comunque lo stile è veramente fatto di pennellate, nel senso che è più che un fumetto, è quasi una pittura fatta da Riccardo Cecchetti, che noi definiamo un maestro, e da Marco Peroni, che è stato bravissimo a sceneggiarlo. Con poche pennellate riesce a chiarire l'idea di un imprenditore che, non so, ad esempio racconta che tante volte la sera, quando lavorava fino a tardi, poi si fermava a vedere le luci degli operai e degli ingegneri che lavoravano per lui, e non si sentiva soddisfatto di quello che aveva, perché sapeva che loro ne avevano meno. Adriano Olivetti è quello che nella sua casa a Ivrea, quindi vicino qui a dove siamo per il salone, teneva la sua villa senza i cancelli d'ingresso.
Senza i cancelli d'ingresso.
No. A noi ha toccato profondamente l'anima, e noi pensiamo che in qualche modo sia anche lui un antieroe, come un eroe, insomma, un eroe normale, come tanti altri nostri personaggi, non lo so, come Ilaria Alpi, in un contesto completamente diverso,
certo.
Anche lui ha dato un contributo e ci dà anche una speranza, perché è un vero modello di un momento come questo, anche un momento di crisi.
Certo, ricordiamoci che Adriano Olivetti se la giocava con la famiglia degli Agnelli, per intenderci, e portavano avanti due stili manageriali agli antipodi. Grosso problema, problema che poi causò non pochi pensieri a Olivetti stesso, era che i sindacati non riuscivano a capire come fosse possibile l'esistenza di una realtà tale, quando loro dovevano combattere con le unghie e con i denti nell'ambito Fiat o in altri ambiti analoghi dell'epoca.
Esatto, sì, Olivetti provò anche a creare una sorta di sindacato interno generato proprio con i dipendenti, perché il suo modo di essere un imprenditore era quello di essere sempre attento alle persone che lavoravano per lui. Tutti sanno, molti sanno i reading, le personalità che venivano ad allietare le pause pranzo nelle fabbriche di Olivetti, dove gli operai potevano stendersi al sole oppure potevano fare anche dell'altro, leggere. quindi sì, un modo di essere imprenditore completamente diverso, che è stato anche un tentativo di essere un politico in qualche modo, di portare avanti la sua idea di comunità. I tempi non erano maturi, proprio per questo abbiamo messo il sottotitolo Un secolo troppo presto a questo fumetto.
È vero.
Perché è nato un secolo troppo presto.
È nato un secolo troppo presto. Non so se oggi avrebbe vita più facile, se devo essere sincero. Forse anche due di secoli, però. Io uno dei pregi che trovo soprattutto in quel fumetto lì è che, conoscendo già la storia di Olivetti e mettendomi nei panni di una persona che conosce Olivetti attraverso quel fumetto fa venire voglia di approfondire tutti gli elementi che vengono lanciati e che sorgono dalla narrazione. Perché ci sono tanti riferimenti a quello che in effetti è l'intera opera e vita di Olivetti.
Sì, infatti noi abbiamo ovviamente, in fase di lavorazione abbiamo contattato i familiari di Adriano, perché ci sembrava doveroso e giusto, e loro hanno gradito totalmente questo progetto. Infatti poi la prefazione è stata firmata dal nipote di Adriano, che è nostro caro amico, porta avanti le edizioni di comunità che appunto riportano in vita gli scritti di Adriano.
Gli scritti di Adriano, sì. Poi faccio uno spoiler, non del fumetto ma della vita di Olivetti. Andatevi poi a cercare il testamento di Olivetti e capirete che sono successe delle cose che non erano proprio uguali. Ma al di là di questo, Luca, ormai ci siamo quasi a Luca. A Luca Comics.
Sì, ci siamo quasi. Cosa stai
Novità?
Cercando di farmi dire? Ma guarda, al di là delle due anticipazioni che ti ho fatto prima, abbiamo un po' di progetti che sono nella pentola, che non vorrei calcare troppo la mano. Ti dico solo che riutilizzeremo alcuni autori che hanno già lavorato per noi per dei libri che sono un mix tra fumetti e narrativa. Il progetto però magari ne parliamo più avanti.
A Lucca magari. Bene. Sta muovendo le labbra, ma non promuove nulla e non pronuncia null'altro. Quindi noi ti ringraziamo per l'intervista. Questa intervista, come tutte le altre, saranno disponibili sul nostro sito. Ci saranno i collegamenti a voi e quindi alle vostre pubblicazioni. Ovviamente tutto sarà radunato in uno speciale che sarà a nome Salone Internazionale del Libro 2014. Un grazie a tutti, un grazie alla Fandango che ci ospita e alla Becco Giallo che si è prestata. Chissà che domani non si riesca a prendere anche la Coconino con Gipi. Chissà, vedremo domani. Ciao a tutti. Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale. www.improntadigitale.org